Sexta, viaggio nel nuovo contesto digitale di Pepe Moder.
Eh sì, è proprio Clubhouse, la novità delle ultime settimane in ambito digitale, comunicazione, marketing, lead generation e chi più ne ha più ne metta. E con chi potevamo parlarne se non con Giuseppe Stigliano, uno dei maggiori esperti di digital marketing e comunicazione che abbiamo in Italia, che ha scritto tra l'altro un bellissimo libro che vi suggerisco di leggere proprio sul cambiamento in corso sul marketing, sui modelli di business e sull'e-commerce. Giuseppe, buongiorno, benvenuto a Radio Next.
Buongiorno Pepe, buongiorno a tutti, grazie mille dell'invito e quindi grazie anche a Radio Next e al Sole 24 Ore.
Ottimo, allora senti Giuseppe, qualche settimana fa mi è arrivato un invito da una roba che non riuscivo a capire, cos'è sto cavolo di Clubhouse. Sono andato a vedere, mi ha invitato una persona peraltro che frequento relativamente poco e ci sono entrato e sono rimasto estasiato. Proviamo un attimo a raccontare che cos'è a chi non lo conosce.
Ma intanto ti dico che ho avuto esattamente la stessa reazione e la stessa esperienza. Il 27 gennaio, mi ricordo la data perché poi Clubhouse me lo ha ricordato successivamente, mi è arrivato l'invito, sono entrato in una modalità un po' di curiosità, sperimentazione, che poi ci contraddistingue. Facciamo un lavoro in cui io dico sempre che cambia tutto alla velocità di un algoritmo, no? Per cui devi fare i conti con queste evoluzioni, è giusto avere idea di che cosa succede. Quindi
certo.
Tra lo scettico, il curioso e il perplesso, e quando però ho realizzato come funzionava, devo dire che anche io sono rimasto colpito. Di che cosa parliamo? È un social media, a tutti gli effetti, si può interagire con altri esseri umani, e lo sottolineo perché una delle caratteristiche è proprio quello di avere un profilo associato con qualcuno che esista davvero, che abbia un nome e cognome, perché poi lo colleghi anche agli tuoi altri profili social, eccetera. La caratteristica è che si basa esclusivamente sulla voce, per cui l'unico modo di interagire, mostrarsi, proporre contenuti è utilizzare la voce. Quindi in qualche modo possiamo dire che è in grande discontinuità con tutta una cultura molto visiva e con tutte le polemiche che ne conseguono,
certo.
Quindi la photoshoppata della modella o del modello, i ritocchi, i filtri, eccetera, tutto questo non è possibile, così come non è possibile tutta quella messa in scena tipica di altri social in cui, pur non avendo particolari competenze o particolari contenuti o particolari argomenti, tutto sommato ci si può improvvisare showman interpretando qualche personaggio, diciamo così.
Anche perché,
in quel caso,
tra l'altro,
devi parlare.
Esatto, anche perché tra l'altro è tutto quanto live, non c'è niente di registrato, cioè finito un evento che incomincia per esempio alle ore 13.45 e che si conclude alle 14.45, poi non c'è più, se non ci sei stato non lo vedi più, non hai più possibilità di sentirlo, no?
Sì, questo è interessante, in realtà si può registrare dichiarandolo a caratteri cubitali, ma non è quello lo spirito è proprio quello di alimentare la cosiddetta FOMO, no? Questo fear of missing out, che dovrebbe spingere tutti a inserire il maggior numero di eventi possibile in palinsesto e quant'altro. Ed è un elemento chiave quello a cui fai riferimento, perché non solo si basa sulla voce, non solo si basa sui contenuti, si inserisce nel solco di un altro grande protagonista degli ultimi mesi, che è il podcast, e quindi di fatto ne è parente, ma come correttamente dici, il podcast è tipicamente asincrono,
sì.
In questo caso è una conversazione che si costruisce e si alimenta grazie alla dinamica di interazione, no? Poi tra il moderatore e le persone che alzano la mano e chiedono di parlare. Quindi la registrazione è possibile e tanti stanno cominciando a sperimentare in quella direzione, peraltro credo che sia una delle aree di sviluppo possibile, ma ne parleremo magari dopo.
Sì.
Di fatto quel che conta è che se non la senti, e sottolineo, non la ascolti, in quel momento te la perdi e quindi si alimenta questa paura di perdersi chissà quali grandi conversazioni.
Allora Giuseppe, il social network è nato ad aprile ma è scoppiato diciamo da settembre, ottobre in poi, prima in America e poi è arrivato più o meno lentamente in Europa e quindi in Italia tra Natale e gennaio, diciamo nel mese di gennaio. Oggi diciamo che c'è un forte limite di accesso perché solo chi ha un iPhone può accedervi. Secondo te come mai?
Solo chi ha un iPhone e solo chi viene invitato da qualcuno che
Giusto.
È già dentro, quindi credo che la dinamica invito sia una modalità abbastanza consolidata, peraltro, di alimentare una certa esclusività e una certa allure da Club, come peraltro dice il nome stesso. Il tema iPhone credo che sia più legato, ma francamente è solo una mia opinione, alla versione beta, cioè al fatto che siano in sperimentazione, e probabilmente che hanno ritenuto che il primo bacino d'utenza potenziale potesse in larga parte essere quello degli amanti della mela, diciamo così, che tendono a fare professioni di un certo tipo,
un po' più show off.
Un po' più show off, un po' più anche abituati a condividere contenuti che hanno a che fare con i mondi in senso lato del design, del marketing, della comunicazione, della moda, eccetera, e quindi diciamo alla creatività in senso lato, e quindi probabilmente anche più propensa a sperimentare, ma è evidente che è una segmentazione un po' tagliata con l'accetta, per usare un termine tecnico, perché evidentemente tantissimi androidiani, che poi sono la maggioranza,
che sono incazzati neri tra l'altro, adesso diciamocelo tra di noi, e quindi incominciano a dire no, ma io su Android non ci entrerò mai perché è una cagata e non serve.
Ti confesso, stasera ho una room su Clubhouse in cui parliamo di Made in Italy e attenzione, ho chiesto ad una persona di intervenire e mi ha detto dovrò usare l'iPhone di mia moglie, quindi entrerò col profilo di donna, ma in realtà sono io.
Fantastico.
E quindi è proprio la testimonianza di quello che dici.
Va bene, ok, passo successivo. Siamo in beta testing, siamo già a un milione più o meno di un milione e mezzo di iscritti, di persone che continuano a partecipare. Oggi è la grande community allargata del mondo del fashion, del mondo del digital, del mondo del design, del mondo dello spettacolo. Ci sono tanti partecipanti, ci sono tanti speaker di radio che per esempio parlano su Clubhouse, ma proprio perché è un mezzo affine, un canale affine. Ecco, le aziende. Qual è lo sbocco, l'utilizzo da parte delle aziende possibile oggi e magari nel futuro, quando non sarà più in beta, ma sarà, come dire, un canale un pochino più solido, come potranno le aziende utilizzarlo all'interno del loro media mix? E subito dopo ti chiedo, dovrebbero incominciare adesso o dovrebbero aspettare?
Bella domanda. Credo che il modo migliore di rispondere sia fare una riflessione su come funziona il tutto, ovvero internet in generale, no? Nel sogno dei fondatori doveva essere all'insegno della disintermediazione, democratizzazione, abbattimento delle elite che controllavano le informazioni, eccetera. Clubhouse da questo punto di vista ha di colpo democratizzato il mondo della radio, perché evidentemente parliamo di voce, di interazione con gli utenti e di live, che erano le caratteristiche, sono le caratteristiche tipiche dei programmi radiofonici, soprattutto di quelli che sono per l'appunto in diretta e che consentono alle persone di intervenire. Cosa che peraltro negli anni 70 e 80 era molto più diffusa e molto più aperta di quanto non sia oggi. Ma questo fa parte di un trend di evoluzione della radio. Questa disintermediazione e democratizzazione è anche rischiosissima, perché vuol dire che non è come in radio, dove magari hai gli autori o comunque una redazione che può anche filtrare e verificare l'opinione di chi entra in un live prima che ciò avvenga. Se uno chiede di alzare la mano e il moderatore decide di dare voce, questa persona inizia a parlare, il che vuol dire che per quanto uno poi possa tagliare,
mutare
il microfono, mutare, censurare, eccetera, la verità è che c'è una grandissima libertà di opinione, per dirla così. Questo significa che un'azienda può anche decidere di entrare, ma si espone ad un rischio oggettivamente clamoroso. Per cui, così come ultimamente si sente dire, su Clubhouse è bello perché se non hai nulla da dire non puoi fare altro che ascoltare, mettiamola così, perché tipicamente nessuno ti ascolterebbe, dall'altra parte viene quasi da dire alle aziende: puoi venire su Clubhouse, ma devi essere particolarmente sereno rispetto alla tua mission, al modo in cui la esegui, al tuo purpose, visto che la parola va particolarmente di moda, perché altrimenti rischi di esporti ad una quantità di attacchi che insomma sarebbero anche difficilmente gestibili. E poi c'è il tema di chi parla per conto dell'azienda. Le spokespeople dell'azienda tipicamente erano i responsabili della corporate communication, i responsabili, al massimo gli amministratori delegati, eccetera. Qui la sensazione è che quel tipo di approccio un po' top down, in cui hai le figure apicali che peraltro si sa sono formate, preparate per rispondere in un certo modo, non si è esattamente allineato con lo spirito di Clubhouse. E proprio qualche giorno fa vedevo in una room, ad esempio, IKEA.
Sì? Raccontaci questa storia, che bella.
Sì, due persone di IKEA che avevano Paolo IKEA Rossi, per capirci, quindi avevano scritto a caratteri cubitali nel loro nickname che rappresentavano l'azienda, o perlomeno che lavoravano in quell'azienda, in una room in cui si parlava di soggiorni. della serie. La pandemia ha cambiato le abitudini delle persone, il lockdown, abbiamo imparato a passare un sacco di tempo a casa, evidentemente lo spazio domestico lo viviamo, se non altro di più, meglio non lo so, ma se non altro di più, e quindi tanti si stanno ponendo domande relative a come evolveranno gli spazi domestici, a come creare degli spazi modulari che si prestino per il lavoro, il tempo libero, il piacere, bla bla bla. E quindi di fatto, secondo me, era un esperimento interessante. Due persone di Ikea, sicuramente competenti, sicuramente, diciamo, non due appena entrati, mettiamola così, sì. Che però non erano nemmeno necessariamente le spokespeople ufficiali che sono autorizzate a rilasciare interviste, eccetera, interagivano serenamente in una room parlando delle evoluzioni dello spazio domestico, soggiorno nel caso specifico, con persone normali, virgolette, che intervenivano, ponevano domande, davano la loro opinione, raccontavano come cambiava, come era cambiato la propria, il proprio modo di vivere il soggiorno, a due esperti che lavorano per un'azienda che due cose da dire su come gestire lo spazio domestico le ha. Quindi l'ho trovato un'incursione, seppur branded, perché come dicevo era specificato chiaramente, molto sobria, molto allineata con quelle che sono, con quella che è l'etichetta, diciamo così, del social, e l'ho trovato un esperimento interessante. Un altro esperimento interessante che ti racconto è quello che ha fatto un amico, collega, Paolo Iabichino, qualche giorno fa, in una sua room periodica che si chiama I Persuasori Occulti, che come qualcuno ricorderà era lo storico titolo di un libro di quasi un secolo fa, credo ormai, di Vance Packard, che parlava di questi pubblicitari come dei manipolatori dei bisogni e dei desideri delle persone. Ma in quella rubrica Paolo ha invitato la volta scorsa Parmigiano Reggiano, non credo il direttore marketing, e in quel caso non hanno in qualche modo discusso un contenuto, non so, per esempio la come si fa il parmigiano o perché è bene mangiarlo, non parlavano di alimentazione, no, hanno deciso di sperimentare completamente con un'altra modalità e hanno deciso di costruire uno spot radiofonico in diretta, in modalità freestyle, facendo collaborare tutti i presenti. Quindi in questo caso una sperimentazione ancora più spinta, completamente distante, no? Anche dal business dell'azienda. Per rispondere alla tua domanda, quindi credo che tanti stiano cominciando a sperimentare, ricordiamoci di quello grande spazio di disintermediazione e di democratizzazione, quindi ricordiamoci dei potenziali boomerang, tanti stanno sperimentando, non mi pare ci siano ancora delle idee chiarissime su quale possa essere il ruolo dei brand, ritengo però che chi entra, dopo aver valutato accuratamente chi va dentro a parlare, cosa si va a dire, quali argomenti è bene toccare o meno, perché un minimo di preparazione è fondamentale, debba però tenere un registro quantomeno tra pari, quindi non dare una sensazione di comunicazione top down.
Giuseppe, ed entrare invece solo per ascoltare, in fondo se tu mi stai dicendo o me lo stai descrivendo, e io condivido in realtà questa tua, con questo tuo punto di vista, come un luogo di discussione paritetica, quindi molto spontaneo e molto poco costruito ancora, ma come spesso sono nati i social media, poi hanno preso le forme che abbiamo visto. Non può essere anche un luogo dove andare a ascoltare che cosa dicono i propri clienti o che cosa dicono i propri pubblici di riferimento?
Decisamente sì, assolutamente sì, e credo che questo stia già tra le righe e in maniera non necessariamente troppo ufficiale accadendo. Per ora la sensazione in molti casi, ed è così che a me piace utilizzarlo, soprattutto quando sono moderatore, è quello di andare a cena con un gruppo di amici, per cui se ci sono, invento, 5 persone tra gli speaker è come essere a cena tra 5 amici, di cui parli di una serie di temi. Nel caso specifico hai anche della gente che ti sta ascoltando e quindi la conversazione non è, diciamo, riservata ma è condivisa, e quindi questo è l'approccio, quasi come se fosse un panel in un convegno, per capirci, ferma restando la possibilità di interagire. Che cosa succede nel momento in cui la room è tematica, diciamo, non so, invento, la corretta alimentazione o la dieta mediterranea? Beh, succede verosimilmente, soprattutto se hai degli speaker opinionated, come si dice, e con un certo seguito, succede che ti trovi ad avere qualche centinaio di persone. Ricordiamo, c'è un cap, un limite a 5.000 persone in una room che è stato raggiunto relativamente recente dall'ingresso di Elon Musk a un certo punto in una room in cui evidentemente è stato molto seguito. Allora il punto è, se hai centinaia di persone che si confrontano, intervengono, poi la maggior parte chiaramente ascolta, ma molti intervengono, alzano la mano, dicono la loro, sul tema della dieta mediterranea, e io sono un'azienda leader nel settore della pasta, del caffè o della salsa di pomodoro, è evidente che io lì dentro potrei anche trovare degli insight interessanti, è evidente che potrei quasi considerarlo una specie di focus group a cielo aperto, tra virgolette, in cui ascolto conversazioni di persone su un ambito di riferimento per me interessante, potrei, e quello però sarebbe un po' borderline, fare delle incursioni, quindi accendere il microfono e lanciare un tema o cercare di orientare la conversazione proprio per cercare di carpire qualche elemento chiave. Dico che è borderline perché uno dei temi di discussione in questo momento è: ma io azienda posso entrare senza dichiarare chi sono, ascoltare, trarne beneficio o no? Allora forse sì, ma non devo essere ufficialmente rappresentante dell'azienda, devo limitarmi ad essere uno dei manager dell'azienda. E quanto è labile questo confine?
Certo.
Ecco, questi sono un po' i temi, credo, chiave.
Allora, giungiamo un po' alla conclusione, cerchiamo di trarre alcuni spunti per chi ci ascolta, che ricordiamo sono manager, imprenditori, professionisti, non solo del digitale, ma delle aziende, delle piccole e medie, delle grandi aziende italiane. Giuseppe, tu come vedi, come pensi che potrebbe evolvere Clubhouse in un prossimo futuro per sostenere un modello di business che preveda l'ingresso e quindi anche il pagamento da parte dell'azienda dalla sua presenza in qualche maniera?
Ma è difficile dirlo, ci sto riflettendo molto, siamo in una fase di sperimentazione. Io trovo molto interessante e quindi credo che abbia un forte potenziale, contrariamente ad altri social meteore che abbiamo visto negli ultimi anni, credo che lo abbia per una ragione molto semplice, anzi due. Uno, è perfettamente allineato con tutta una serie di trend a cui facevo riferimento in apertura, sì, che vanno verso una certa sobrietà delle interazioni social, un minore show off, una minore condivisione, diciamo, aperta di tutti i propri fatti personali, il ritocco delle immagini, eccetera, eccetera, e si concentra sull'elemento della voce, che è evidentemente il focus. Questo è allineato con tutto il fenomeno podcast di cui si è parlato molto di recente e però aggiunge l'elemento del live. Perché è interessante quello che dico? Perché esattamente come la radio, e chi ci ascolta in questo momento lo sa bene, mentre ne fruisci, mentre lo frequenti, stai facendo altro. E questa è una cosa molto, certo, importante, perché mi pare che al momento sia l'unico social con cui interagisci live mentre puoi fare,
corretto,
qualcos'altro. Quindi ascolti, acquisisci informazioni, contenuti, approfondisci e se hai voglia intervieni anche mentre fai qualcos'altro. Questi elementi credo che ne possano fare il successo anche nel medio-lungo periodo. Credo che i modelli di monetizzazione, quindi come fare per farlo diventare un business e quindi come poter avere dei potenziali inserzionisti, non siano chiari. Credo che un'evoluzione verso il podcast ci possa essere, quindi immaginiamo delle room tematiche, un po' come se fosse un podcast live, collettivo, e poi farne delle pillole di contenuto che possono essere veicolate su altre piattaforme, penso a Spotify, che sull'audio è evidentemente una delle più note, e quindi poter vivere nella modalità asincrona, ma in una registrazione che rimane collettiva. Quale può essere il ruolo delle aziende a quel punto? Beh, come dicevo prima, credo che debbano rispettare la netiquette di questo social, che prevede delle conversazioni molto libere, aperte, orizzontali, poco top down, perlomeno nella fruizione italiana, perché invece negli Stati Uniti noto che ci sono conversazioni anche molto più top down, quindi c'è il Q&A con un super personaggio e pochi altri intervengono, più che altro ascoltano. Ma per come sta funzionando in Italia mi aspetto una grande democrazia e un ingresso delle aziende in quelle modalità che sono più simili a quelle di IKEA a cui facevo riferimento, quindi aziende che fanno un qualcosa di simile ad un branded content, vogliamo definirlo così, quindi che promuovono contenuti invitando degli speaker esperti, portando valore alle persone che ascoltano grazie al contributo di questi esperti. Il contenuto in qualche modo è brought to you by, no? E quindi è favorito dal brand sponsor, creatore della room ed eventualmente che ha pagato anche il cachet degli speaker, che regala, virgolette, contenuto a coloro che ascoltano. Quindi una modalità che credo sia abbastanza naturale sarà questa e arriverà nel futuro prossimo. Nel momento in cui dovessero allargare ad Android, allargare la base, cominciamo a parlare di decine di milioni di persone, a quel punto potrebbe esserci la forte tentazione che tanti hanno avuto di andare a monetizzare con modalità più simili, ma con modalità anche un po' antipatiche, parenti del famoso interruption marketing, no? Per cui, non lo so, prima di entrare nella room devi ascoltare tre secondi di un jingle, oppure, non so, modalità premium, per cui se vuoi saltare determinate attese o determinati contenuti, allora devi pagare una sottoscrizione, a meno che la traiettoria non sia completamente diversa e quindi non vogliano monetizzare tutt'altro, ovvero insight, informazioni, fare consulenza alle aziende, dare, perché no, alle aziende nella modalità business la possibilità di costruire dei focus group, come li ho definiti prima, collettivi, eccetera. Allora a quel punto diventa diverso, nel senso che è come se ci fosse la modalità for business, un po' come un modello di business alla LinkedIn, per intenderci, quindi una modalità business in cui hai dei servizi ad hoc per chi decide di pagare un extra, e però la maggior parte delle persone continueranno ad utilizzarlo gratis. Se fosse questo, la tentazione è pensare che vogliano fare uno scale up veloce per farsi acquistare da qualcun altro, un po' come ha fatto Instagram per intenderci.
Certo.
Ma è difficile in questo momento immaginarlo, credo siano traiettori interessanti, ma rinnovo la convinzione che ci sia un'opportunità interessante e che, contrariamente ad altre meteore, in questo caso spero di non essere smentito dai fatti, perché fa 6 mesi mi chiami e mi dice: avevi detto che avrebbe avuto successo, invece una sola pazzesca. No,
mi hai anticipato, Giuseppe. Giuseppe, mi hai anticipato, perché voglio dire ai nostri ascoltatori che io e te abbiamo ancora 2 appuntamenti. Il primo è lunedì prossimo, lunedì 1° di marzo, perché sarà la prima puntata di Radio Next su Clubhouse. Io e te insieme apriremo la voce, il commento e la chiacchiera insieme ai nostri ascoltatori, e andremo un pochino ad approfondire, raccoglieremo le domande e daremo le nostre risposte. La seconda è perché fra 6 mesi io ti richiamo veramente, ritorni in trasmissione e commentiamo insieme e vediamo a che punto è arrivato.
Guarda, hai fatto riferimento al libro che ho avuto l'onore di scrivere con Philip Kotler. Il 9 aprile ne esce un altro che ho scritto sempre con Philip Kotler e con Riccardo Pozzoni, che parla di moda. Ah. Quindi se vuoi ci ritroviamo in una tappa intermedia ad aprile.
Va
parliamo
bene
di moda,
va
ma
bene.
Tu nel dubbio tra il serio e il faceto mi butti anche una botta su Clubhouse.
Va bene, così vediamo a che punto siamo.
Esatto.
Allora, grazie mille a Giuseppe Sigliano, che è Chief Executive Officer di Wunderman Thompson Italy e autore di Retail 4.0 e del nuovo libro sulla moda insieme a Philip Kotler, che uscirà tra pochissimo. Grazie ancora, Giuseppe.
Grazie a te, grazie a tutti, buona giornata.
E grazie a tutti i nostri ascoltatori per essere stati con noi in questa bellissima puntata su questo nuovo medium che è Clubhouse, sul quale vi diamo appuntamento per lunedì 1° di marzo per la nostra prima puntata insieme a Giuseppe. Non mi rimane che salutarvi ricordandovi i nostri appuntamenti. 13.45 la prossima puntata, la domenica, come tutte le domeniche Radio Next, e ovviamente il podcast esteso il lunedì mattina a vostra disposizione. Un saluto a tutti da Pepe Moder e buona domenica.